Leonardo presenta Reflex non solo classica.
Cari amici, buongiorno. Le curiosità e gli aneddoti sono tanti anche nel mondo cosiddetto serio della musica classica ed oggi, insieme all'amico e maestro Stefano Burbi, saremo lieti di scoprirne alcuni insieme a voi. Come avevamo detto nella primissima trasmissione, si parla tante volte di musica classica o musica seria, ma non è sempre così. Maestro, ci racconti qualcosa di divertente sulla musica seria, tanto per demitizzarla, almeno all'ultima pagina di questa sua partecipazione, colta e veramente simpatica allo stesso tempo.
Grazie di queste bellissime parole e un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Beh, sì, tutti credono che tutto quasi nel mondo della cultura abbia una qualche valenza che trascende il mondo materiale e pratico e che tutto sia, diciamo, molto, molto alto, molto aulico, molto serio. Ma le cose in realtà sono un po' diverse. Per esempio, se io vi chiedo perché è nata l'ouverture, che ogni opera, voi sapete, comincia con una sinfonia di introduzione o ouverture, e molti di voi naturalmente potrebbero rispondere che questo preludio orchestrale è una preparazione alla materia drammatica che segue. Questo è giusto in parte, ma in realtà non è nata così la cosa. Perché questo è vero, ma soltanto da Wagner in poi. Il vero motivo per cui è stata creata l'ouverture, solitamente chiassosa con l'orchestra che fa un forte, un fortissimo addirittura nei primi accordi, era semplicemente quello di fare tacere il pubblico, che era molto rumoroso nel Settecento. Infatti il teatro non era quel luogo dove ora ci si reca vestiti in giacca e cravatta, in platea, con un religioso silenzio, ma era un vero e proprio luogo di incontri sociali dove gli spettatori, prima della rappresentazione di un'opera e anche durante la rappresentazione, parlavano, mangiavano. Addirittura nei palchetti uomini e cortigiane si nascondevano per incontri amorosi. Era così tanto rumoroso il pubblico a quei tempi che per far capire a tutti che lo spettacolo stava per cominciare, l'orchestra doveva sovrastare le voci degli spettatori, senza contare che durante lo spettacolo c'erano i tifosi per questo o quel cantante che spesso erano in contrasto fra di loro. Questa è l'unica ragione per cui le ouverture sono molto sonore e richiedono un pieno orchestrale. Ovviamente dopo le cose sono cambiate. Ora ascoltiamo una delle celebri ouverture nella storia della musica, quella dell'opera Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa. L'esecuzione è dell'Orchestra del Teatro della Scala di Milano, diretta da Nino Sansogno.
Thank you.
curiosità su questa opera, Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa. Questo lavoro fu messo in scena per la prima volta il 7 febbraio del 1792 al Burgtheater di Vienna. Il successo sul pubblico viennese fu subito strepitoso. Il pubblico infatti applaudì moltissimo e chiese numerosissimi bis, tant'è vero che avvenne un fatto che poi non si è mai ripetuto nella storia della musica, sino a questo momento almeno. Il bis dell'opera venne richiesto per intero. Quindi avete capito bene, tutta l'opera fu ripetuta da cima a fondo subito dopo l'esecuzione della prima. Infatti all'imperatore Leopoldo II, il sovrano che amava la musica, aveva chiesto a Cimarosa di scrivere questo dramma giocoso per la corte imperiale, il lavoro piacque così tanto che decise di farlo ricominciare da capo subito dopo una cena alla quale invitò l'intero cast dell'opera. Quindi poi fu un trionfo. Quindi abbiamo quindi trattato un genere che serviva a svegliare il pubblico. Ora invece parliamo di una musica che avrebbe dovuto conciliare il sonno. Sì, si tratta delle celeberrime variazioni Goldberg di Bach. Anche questa è una storia molto curiosa, molto particolare. Il giovane Johann Gottlieb Goldberg era un virtuoso del clavicembalo che aveva studiato con Bach e che viveva nella casa del conte Hermann Karl von Kaiserling, grande estimatore del musicista tedesco. Il nobiluomo non era in buone condizioni di salute, soffriva di insonnia e durante le sue veglie notturne molto, diciamo, dolenti, era solito chiedere a Goldberg di suonargli qualcosa per distrarlo. Così chiese a Bach di scrivergli dei brani da farli suonare al giovane virtuoso, proprio per aiutarlo a trascorrere meglio queste sue notti insonni. Ed ecco che nacquero le 30 variazioni che sono giunte a noi con il nome di variazioni Goldberg. Ma i più maligni lasciano intendere che la lunghezza del brano fosse stata scelta d'arte per renderlo soporifero, e da noi certamente non è dato di sapere se la sua esecuzione notturna abbia conciliato o no il sonno al conte. Sappiamo però che Bach ricevette un compenso di 100 luigi d'oro, una cifra considerevole per quei tempi, segno di evidente soddisfazione del committente. Infatti la bellezza di queste variazioni è tuttora innegabile e ci sono tantissime incisioni in epoca moderna. Ascoltiamo il tema delle variazioni, l'aria, dall'interpretazione del clavicembalista Peter Jan Belder. Thank you. Maurice Ravel scrisse fra il 1929 e il 1930 il concerto per pianoforte per la mano sinistra in re maggiore. Voi vi chiederete, perché il compositore ha rinunciato a scrivere la parte per la mano destra? Il motivo esiste, ed è un buon motivo, purtroppo. Il pianista austriaco Paul Wittgenstein aveva combattuto durante la Prima Guerra Mondiale ed aveva perso il braccio destro, per l'appunto. Una tragedia per chiunque, figurarsi per un pianista. Il musicista però non si era perso d'animo ed aveva commissionato a Ravel un concerto che impegnasse la sola mano che gli restava, la sinistra. Ma credetemi, se voi ascoltate questo brano, non sembra veramente scritto per una mano sola. Sembra che la mano sinistra lavori anche per la destra. Sembra che ci siano due mani su quella tastiera. Per la cronaca, Wittgenstein eseguì questo concerto per la prima volta il 5 gennaio del 1932 e, sempre per la cronaca, Robert Heger dirigeva l'Orchestra Sinfonica di Vienna. Gli spettatori rimasero impressionati e al tempo stesso commossi dalla tecnica del pianista, che aveva veramente sopperito alla grave menomazione con la sua grande forza di volontà. E questo è un episodio veramente singolare e anche commovente nella storia, diciamo, di Ravel. Ma il brano che adesso ascolteremo è un brano che tutti pensano che Ravel abbia scritto per una povera ragazza morta. La pavane pour un enfant défunt. No, non è per niente vero. Il brano del 1899 dell'allora 24enne Maurice, che ancora era studente del Conservatorio di Parigi, voleva semplicemente indicare che la composizione era stata scritta, ed era una pavana, per una piccola principessa infanta che può avere ballato in tempi passati, quindi per questo era già morta, presso la corte spagnola. Del resto Ravel era affascinato dal mondo spagnolo, come testimoniano altri lavori da esso ispirati, come la Rapsodia Spagnola e soprattutto il celebre Bolero. Ora ascoltiamo di Maurice Ravel Pavane pour un enfant défunt dalla Boston Symphony Orchestra, diretta da Seiji Ozawa. Thank you. Il Requiem di Mozart è avvolto dalle leggende anche a causa delle fantasie contenute nei lavori teatrali di Pushkin e Schaeffer, a cui si ispira il celebre pluripremiato film di Forman Amadeus. Si diceva che Mozart credesse che il misterioso committente che lo aveva incaricato di scrivere una messa del Requiem fosse un emissario dell'aldilà, con il compito di annunciargli la sua prossima morte, che purtroppo il destino volle che di lì a poco arrivasse davvero per il giovane compositore salisburghese. Vero è che per l'appunto il Requiem è l'ultima composizione di Mozart, rimasta incompiuta proprio a causa della scomparsa dell'autore. Ma il committente non era un essere soprannaturale, no signori. Era un uomo in carne ed ossa, ovviamente, ed era il conte Walsegg, che, per onorare la memoria della moglie Anna, deceduta a soli 20 anni, il 14 febbraio del 1791, voleva far eseguire una messa del Requiem spacciandola per sua. A quei tempi la SIAE non esisteva, Ed era un'usanza questa abbastanza diffusa, e quindi molti ne approfittavano. In effetti, il 14 dicembre del 1793, il Requiem fu eseguito sotto il nome di Walsegg, e solo dopo estenuanti trattative fra questi e la vedova Mozart, tramite Staedtler e Nissen, incaricate dalla donna per risolvere questa spinosa questione, si riuscì a ristabilire la verità ed attribuire a Mozart la legittima paternità di questa messa, completata, come tutti sanno, dall'allievo Süssmayr nelle parti lasciate incompiute. Certo fa impressione, perché Mozart aveva scritto in partitura, accanto al titolo Requiem, l'anno in cui aveva previsto di ultimarlo, il 1792, anno che purtroppo non riuscì mai a vedere perché lui morì nella notte fra il 4 e il 5 dicembre del 1791. Ascoltiamo dal Requiem in re minore K626 di Wolfgang Amadeus Mozart il Kyrie, eseguito dalla Symphonic Orchester and Choir des Bayerischen Rundfunks, diretti da Leonard Bernstein.
Thank you.
La sinfonia numero 45 in fa diesis minore di Franz Joseph Haydn è nota anche come Sinfonia degli Addii. Perché? Per il particolarissimo modo con cui si conclude nel finale. Nel classicismo settecentesco la sinfonia doveva rispettare un rigore formale che prescriveva come finale un tempo veloce, allegro presto che fosse. Invece questa sinfonia, stranamente, si chiude con un adagio durante il quale i musicisti ad uno smettono di suonare, spengono la candela sul loro leggio e lasciano la sala fino al punto in cui restano due soli poveri violini che concludono sommessamente e tristemente il brano. Perché questo strano modo di finire una sinfonia nel 1772, quindi in pieno classicismo? Bene, Haydn lavorava per il suo mecenate, il principe Nikolaus Esterházy, e si trovava con l'orchestra presso la corte nella residenza estiva di Esterháza. Il soggiorno si prolungò più del previsto e con questo finale il compositore fece capire al principe Esterházy che i musicisti e lui stesso avrebbero fatto volentieri ritorno alle loro famiglie ad Eisenstadt, perché era molto tempo che non facevano ritorno a casa. Esterházy comprese il messaggio, congedò l'orchestra e permise loro di tornare a casa per riabbracciare le proprie famiglie. Possiamo dire che questa è stata una sinfonia da sindacalisti, eh? Ante litteram. Bene, ascoltiamo adesso finale, presto e adagio, dalla sinfonia numero 45 in fa diesis minore detta degli addii, eseguita dalla Filarmonia Ungarica, diretta da Antal Dorati. Thank you. La musica è un linguaggio e come una buona barzelletta qualche volta con le sue battute, è proprio il caso di dirlo, riesce a fare sorridere. Come fa a far sorridere, a far ridere la musica? Eh beh, giocando con la onomatopea, cioè con l'imitazione dei suoni. Uno degli esempi più celebri di imitazioni di animali in musica è quello relativo a Perino e il lupo di Prokofiev. Ma oltre a Perino e il lupo, il più spassoso è certamente il duetto dei gatti che la tradizione vorrebbe attribuire a Rossini, ma che in realtà è il risultato, pubblicato nel 1825, di un astuto assemblaggio del compositore inglese Robert Lucas de Pizzol di due brani tratti dall'Otello di Rossini, vale a dire il duetto Otello Iago del secondo atto e parte della cabaletta dell'aria A come mai non senti di Rodrigo e della Catte cavatine del compositore danese Christoph Ernst Friedrich Weise. Il testo è solo miau, quindi possiamo divertirci con questa spassosissima interpretazione che fa dimenticare l'incoerenza del brano dal punto di vista meramente compositivo. Ascoltiamo quindi il duetto dei gatti attribuito a Rossini attraverso le bellissime voci del mezzo soprano Teresa Berganza e della soprano Cecilia Laviglia Berganza. Al pianoforte Juan Antonio Alvarez Parello. Ma se volete veramente sganasciarvi dalle risate, dovete ascoltare il soprano Florence Jenkins, nata nel 1868 e morta nel 1944, nell'interpretazione della celebre aria della Regina della Notte dal Flauto Magico di Mozart. Voi mi chiederete, ma scusami, ma il Flauto Magico di Mozart non è un'opera che fa ridere? E poi l'aria della Regina della Notte è una delle arie più drammatiche di tutta l'opera. Beh, c'è una storia dietro. Il sedicente soprano Florence Jenkins intraprese la carriera di cantante nel 1909, sebbene molti l'avessero saggiamente sconsigliata. Infatti, quando Florence riusciva ad azzeccare una nota, era già una festa. E talvolta, sfidando le leggi delle probabilità, non ne intonava correttamente nemmeno una. Ma no, amici, non è uno scherzo. Quello che ascolterete fra poco è una registrazione vera. E la cantante che apprezzerete in questa esibizione ha ispirato un film con Meryl Streep che è uscito qualche anno fa nelle sale cinematografiche. Si chiama Florence, il film. E c'è, oltre alla bravissima Meryl Streep, c'è anche Hugh Grant fra i protagonisti. Ma sembra strano, ma il pubblico amava Florence Jenkins perché si divertiva ad ascoltare quelle che, dopo le personalissime interpretazioni del soprano, risultavano essere delle vere e proprie parodie di famose arie completamente stravolte ed irriconoscibili. Però, strano ma vero, la Jenkins era convintissima delle sue doti canore e quando le sue stonature e i suoi errori di ritmo venivano sottolineati dai critici, lei non si scomponeva. Riteneva questi giudizi frutto della gelosia e dell'invidia. Del resto, l'imperturbabile Florence era solita vantarsi: la gente può anche dire che non so cantare, ma nessuno potrà mai dire che non ho cantato. Ah beh, niente da obiettare, disarmante nella sua logica. Va detto che le sue rare esibizioni avvenivano in luoghi che non avevano una grande capienza di pubblico ed anche per questo i biglietti per i suoi concerti erano tutti venduti ed erano molto ambiti. Erano tutti curiosi però di ascoltare questo vero e proprio fenomeno, possiamo definirlo così. All'età di 76 anni, la Jenkins, su richiesta del pubblico, arrivò addirittura ad esibirsi niente meno che alla Carnegie Hall di New York, il 25 ottobre del 1944, con un incredibile tutto esaurito. Ovviamente fu un massacro di note e di fraseggi dall'inizio alla fine, senza alcuna pietà per le orecchie degli ascoltatori. Un mese dopo il suo concerto, la controversa artista morì, dopo 30 anni di carriera costellata di stecche, di scempi, delle aree di Mozart, Verdi, Puccini, ma sempre nella granitica convinzione di essere una cantante di cui non tutti potevano comprendere la grandezza. E anche questo, se ci pensiamo bene, fa sorridere, ma di tenerezza. E ora ascoltiamo questa rara incisione del soprano Florence Jenkins che massacra l'aria di Mozart tratta dal flauto magico. Thank you.
scempio volontario, ringraziamo gli ascoltatori ed oggi molto al malincuore anche il maestro Stefano Burbi per la sua generosissima partecipazione a questa nostra trasmissione. Io però non posso esimermi dal chiedere al maestro di non scomparire, ma se lo vorrà, e ci conto, di proporci magari altre possibili puntate sulla musica classica. In definitiva, il maestro Burbi ci ha fatto scoprire molti aspetti particolari della classica e sono sicuro che altri ne avrà da proporci. Grazie maestro.
Oh, grazie per l'ospitalità. Io vengo sempre molto volentieri a Cortona. Non dimentichiamo che io sono originario di Cortona, sono nato a Firenze, ma mio nonno era di Cortona e sono molto legato a questa meravigliosa cittadina. Per cui io ringrazio per l'ospitalità Radio Incontri Cortona, ringrazio gli ascoltatori per avermi sopportato in queste quattro puntate e auguro a tutti veramente buona musica e un grandissimo affettuoso saluto.